prima di continuare a pensare insieme, volevo spiegare una cosina, perché ieri sera mi hanno detto che, se no mi licenza la direzione, mi hanno detto che ho parlato troppo poco, quindi adesso mi contano anche il tempo, se no mi pagano. Con quelli che vengono dal terzo mondo sempre sono violenti. No, spiego, c'è un motivo, credo che serva anche per contestualizzare di più quello che stiamo vivendo, no? Io è poco che vivo in una realtà diversa da questa realtà o da quella che avevo vissuto fino a quel momento, prima di andare in Bolivia. È una realtà dove si parla poco, la gente parla poco, passiamo minuti e minuti in silenzio, cioè volte quando ci riuniamo. Noi abbiamo sempre l'idea dell'America Latina in festa, ma l'America Latina è in festa anche in silenzio. E allora io non è tanto che sono ritornata, 15 giorni, 20, non so, però forse sono ancora un po' così. Ma mi è successo anche a Torino, ho tenuto una conferenza a Torino, tra un po' dicevo solo il titolo e poi li ho mandati a casa. Però ho visto che ci rimanevano male, allora ho detto fate delle domande. Però qui non si fanno domande, quindi no, vi prometto che parlerò un po' di più. Però non è perché per non voler parlare, anche perché credo che dobbiamo imparare a sentire un po' di più questo mistero. Io non ho tante cose da dire. Vedo tutti i giorni tante cose importanti, è molto difficile ritradurle. So che voi avreste molte cose da dire, ma va bene, poi le potrete dire, ma anche se non c'è poi bisogno di dirci tante parole, no? Credo che l'importante, oltretutto, parlare dopo Carlo, che dà già tanti spunti belli, e stasera mi sembravano veramente belli, no? Tra questi voli che ci fa fare, poi atterrare. Credo che sia importante anche parlare così, a livello essenziale, no? Poi c'è anche un altro motivo, che sarà anche quello che tenterò un poco di spiegare questa sera, cioè che cosa mi hanno fatto pensare queste letture che avevamo ascoltato all'inizio. Più che pensieri, a me vengono in mente dei volti, delle situazioni. Ieri sera ci eravamo lasciati con questa domanda, tra le altre, no? Tra le altre che può suscitare una riflessione, che è la domanda antica e sempre nuova dell'Apocalisse, no? Chi sono e da dove vengo? Quindi, ecco, mi sembra che questa domanda ci riporta a una quotidianità molto intensa, dove che non è un'altra cosa rispetto a quella che ci ha descritto Carlo, ben inteso, è la stessa realtà. Perché tutto quello che Carlo ci diceva, questo gioco di energie, questo gioco dello spirito e del corpo anche, perché tutte e due giocano vivendo, ci riporta a una quotidianità. Questo si realizza in una carne concreta, in popoli concreti, in persone concrete, che tutti i giorni si alzano, fanno fatica o gioiscono, o che passano giorni e giorni di festa e poi ritornano nella faticosa sopravvivenza, che sentono freddo, caldo, stanchezza, gioia, che sentono questa nostalgia, e tutti la sentono, non la sentiamo solo noi intellettuali o noi che possiamo permetterci di volare certe volte più in alto, no? Sono i poveri, i condor della terra oggi, cioè sono loro che che volano più in alto, anche se stanno sempre in basso. E noi possiamo solamente rientrare in questa quotidianità per capire sempre di più questo mistero. Allora, queste letture che avevamo ascoltato a me avevano portato dove ci ha portato anche Carlo. No? Lui parlava di questo cammino verso, no? Cammino verso la terra promessa, verso questo Egitto o questo cammino fuori, no? Uscire dall'Egitto. Io sottolineo un cammino verso i rapporti, perché mi sembra molto chiaro, come lo sottolineava anche Carlo, dal Vangelo, no? Mettetevi d'accordo o fate riconciliazione mentre siete per strada. Allora, che cosa significa? Cioè, questo camminare verso i rapporti, verso le relazioni. Mi sembra un po' questa la grande forza, questa energia a cui dobbiamo dire amen all'interno della storia. E queste letture a me avevano suggerito due altri brani biblici, uno è un salmo, questo famoso salmo che quasi tutti, mi immagino, conosciamo, avremo sentito, o più che altro avremmo dovuto leggere nella storia anche, quindi io lo leggo perché chi non l'ha mai recitato come preghiera, però si renda conto che l'ha visto nella storia, che lo vede quotidianamente, anche se non direttamente, entrando, no, in contatto con altri mondi, anche solo per la notizia che ha di altri mondi. E il Salmo 126, che è un salmo in movimento. Nella tradizione è uno dei tanti canti delle ascensioni, cioè di questo popolo che peregrinante, no? Va verso la Gerusalemme come luogo concreto di incontro, di culto, no? di compagnia di Dio. È un salmo per me molto molto storico, molto forte, no? Quando il Signore ricondusse i prigionieri di Sion ci sembrava di sognare. Allora la nostra bocca si aprì al sorriso, la nostra lingua si sciolse in canti di gioia. Allora si diceva tra i popoli: il Signore ha fatto grandi cose per loro, grandi cose ha fatto il Signore per noi, ci ha colmati di gioia. Riconduci, Signore, i nostri prigionieri come i torrenti del Negev. Chi semina nelle lacrime mieterà con giubilo, nell'andare se ne va e piange portando la semente da gettare, ma nel tornare viene con giubilo portando i suoi covoni. Come vedete qui ci sono già dei volti, è lo stesso movimento che diceva Carlo, tra il positivo e il negativo, no? Questa grande risata, questo sorriso sulla bocca dei giusti, ma anche questa apprensione di coloro che guardano, perché come vedete questo salmo, lo sapete benissimo, è diviso un po' in due parti, no? Una prima parte che sembra un già, no? Quando il Signore ricondusse, anzi è qualcosa che sta passando o è passato molto vicino a noi, e la seconda parte dal versetto 4, riconduci Signore, cioè questa implorazione che non è ancora, ci lascia intravedere che c'è ancora una resistenza, c'è ancora una lotta, c'è quello che diceva Carlo, no? Questa fatica di emergere da una situazione, che sia verso il Tempio, che sia verso la... Però io lo vedrei più verso, no? Questo riconduci, cioè riconducici tutti verso questa relazione, no? Riconduci, Signore, i nostri prigionieri. E qui mi sembra importante perché ci sono già dei volti. Ricondusse i prigionieri di Sion, cioè sono sono delle persone, cioè della gente. Noi stiamo pensando, oltretutto viviamo questo momento di riflessione insieme, questi momenti di riflessione insieme in una storia ben concreta, che ha questi volti. Saremo delle persone false o menzogniere se non ci rendessimo conto che mentre siamo qui questa storia continua, questa grande passione, e nessuno ferma questa passione. Quello è che a noi ci dà rabbia, no? Perché noi quando facciamo il bene, quando facciamo tra virgolette il bene o facciamo la riconciliazione, cosa succede? Che vorremmo che già tutto il mondo fosse a posto. E invece è lì che noi sbagliamo, non possiamo fermarci. Perché mentre diamo grazie, no? O veramente riconosciamo che lui ha fatto ritornare qualcuno, dovremmo ripetere anche la seconda parte del Salmo: riconduci, Signore, i nostri prigionieri. Rendendoci conto che chi semina nelle lacrime, cioè che c'è qualcuno che sta seminando ancora, anche quando a noi sembra già di essere arrivati a questo risultato. Allora, questo movimento mi sembra che sia in tutta questa liturgia. E ripeto, è un movimento verso delle relazioni, verso delle persone, perché la Genesi, quello che abbiamo letto, la prima lettura della Genesi, sono questi fratelli che si incontrano con il fratello. È un fratello che provoca questo movimento di riconciliazione. La lettera ai Galati è un cammino, parla di una legge come pedagogo che ci ha portati e che ci porta. E poi, che mi sembra bellissimo, il testo di Matteo 5, dove mettetevi d'accordo lungo la strada. Allora, qui mi venivano in mente alcune cose che ve le dico e così poi ci pensiamo tutti. Questo movimento, anche quello ascoltato dal Salmo 126, mi sembra che sta tra il sogno, il desiderio, la realtà. E è un movimento che ha sete, si canta una sete anche in questo salmo. E la sete è la sete, cioè non è, significa che è una vita che non è riuscita ancora a prendere o a bere tutta questa coppa, no? O a bere fino in fondo questo calice, come diceva sempre Cristo ai suoi discepoli. Allora, in questa prospettiva di vie che si incrociano, di persone che si ricercano intensamente, di gruppi che si ricercano, ricordiamo quello che ci diceva Carlo alla fine, no? L'importanza, più le situazioni sono conflittuali, più dovremmo tirar fuori queste energie di comunione, no? Di forza, anche come gruppi di persone, no? Moltiplicare questa energia o questa, come vedremo, nostalgia e passione di comunione, di comunità, che è la stessa passione di Dio. Allora, in questa prospettiva mi sembra che la riconciliazione, come dicevo anche ieri sera, non è tanto un risultato che dobbiamo raggiungere, e una volta raggiunto che stiamo tranquilli, ma un accompagnarci nella vita giorno dopo giorno. E questa è la fatica della riconciliazione. Noi non lo vogliamo ammettere, diciamo che la fatica della riconciliazione è non riesco a perdonare, riesco a perdonare, tutte queste cose qui. Io credo che la fatica della riconciliazione è questo riuscire a accompagnarci. La domanda un po' che mi faccio, mi facevo e continuo a farmene, come accompagnare questi prigionieri che sono tornati e quelli che devono ancora tornare? Come restare desti davanti a quello che sta succedendo, a questi segni del ritorno, cioè saper riconoscere che ci sono già dei segni di ritorno, perché anche questo è un peccato moralisticamente parlando, cioè quello di non sapere, di non dire mai alla storia e a ciascuno di noi che sta succedendo qualcosa di bello ed importante. Cioè noi non riusciamo quasi mai a dircelo. Noi leggiamo molte volte la nostra storia e la storia degli altri con questa negatività, mentre invece la prima parte del Salmo è risvegliarsi per vedere cosa succede nella storia e riconoscere, cioè diventare delle persone di benedizione all'interno della storia, che lo dicono, che lo fanno. Io credo che la storia ha bisogno di persone, e in questo senso quello che diceva a conclusione Carlo, no? Ha bisogno di gruppi di persone singole, di coppie, di amici, di tutti quelli che riconoscono che questa benedizione ha una sua forza e sta avanzando. Però c'è anche quest'altra parte, no? Dicevo la seconda parte, come quindi accompagnare e accompagnarci mentre stiamo ritornando, perché tutti stiamo ritornando. Perché, come dicevo anche ieri sera, manca sempre qualcuno. Allora, in questo cammino mi sembra che si incontrino tante seti, no? Tanti desideri, tante nostalgie, tante prospettive, come ci ricordava anche Carlo, lui chiama queste differenze, no? E bene, io credo che anche qui dobbiamo riscoprire un atteggiamento, no? Un modo di stare nella storia. Non si tratta di unificarli questi desideri, di rendere queste seti tutte uguali, ma io credo che il grande problema delle donne e degli uomini che amano il dono di Dio, cioè amano il suo sogno e la riconciliazione, è quello di guarire questi desideri, di sanare queste nostalgie o malinconie, perché noi oltretutto il mondo occidentale a me dà l'idea un po' di un mondo malinconico, e mentre l'altro mondo è in lotta di sopravvivenza, noi siamo in lotta di psicosi, chi più chi meno, chi più spirituale, chi più mistica, chi più intellettuale, però ci abbiamo a volte, no, questo senso, anche perché le cose non vanno tanto bene, quindi questo senso di oppressione. Però ecco, io credo che non si tratta di avere tutti questi desideri uguali o queste nostalgie uguali, o sentire tutti allo stesso modo il cammino di questa storia e percorrere il cammino di questa storia tutti nello stesso tracciato, ma insisto di curare, guarire, aspettare le nostalgie e i desideri degli altri, proprio di lavare, no? C'è quell'immagine dell'Apocalisse sempre del lavare queste vesti nel sangue, e questi sono gesti, sono così atteggiamenti quotidiani, perché noi pensiamo quasi sempre alla riconciliazione come a un appuntamento che dobbiamo raggiungere, no? E anche come un appiattimento, cioè la riconciliazione è poi per noi andare tutti d'accordo, no? Come ci ricordava anche Carlo, ieri sera lui diceva parlare tutti la stessa lingua, avere tutte le stesse abitudini, e lì sta, cioè quasi come una gettata di cemento che livella tutta questa diversità. Lo stesso linguaggio, ma anche la stessa casa, no? Lo stesso modo di essere, di affrontare, le stesse prospettive, le stesse teologie, le stesse filosofie, la stessa economia, no? Tutte queste cose così. Per noi sono i passi della riconciliazione. Io non dico che questa è la soluzione, vi presento un'inquietudine, nel senso che dovremmo pensarla insieme e viverla insieme. Nella quotidianità il problema non è questo, diventare tutti uguali, e nessuno vuole diventare, anche perché se io divento uguale ai miei amici, sparisco io, come faccio a amare? Come noi amiamo se diventiamo tutti uguali? Come cresce questa storia se i popoli continuano a uniformarsi agli unici popoli che contano, che sono sempre meno, mentre si disperde questa energia di culture, di sapienze, di gesti così profondi, ma così semplici della gente, di queste prospettive quotidiane, ma noi invece no, abbiamo sempre queste prospettive così che livellano, che vogliono coprire, perché devono sempre corrispondere a parametri ben precisi. Allora, nella quotidianità io credo che il problema è che tutti possano avere dei desideri, delle nostalgie, delle ricerche, delle speranze, e che siano tutti, cioè l'unica cosa che ci unifica, che ci dovrebbe unificare, è che tutti siano ammalati di riconciliazione. Cioè il contagio che dobbiamo fare noi, tra di noi, qui in Occidente o al sud del mondo, è come contagiarci in questa passione di giustizia, di pace, di riconciliazione. Questa è l'unica, anche per tutte le suore, i preti, non so se ce ne sono, però per tutti noi che viviamo in altre realtà, che ci hanno messo in testa prima l'evangelizzazione, adesso quella nuova, che poi era sempre la stessa di quella vecchia, solo ha cambiato vestito. Noi che ci abbiamo in testa queste cose, come invece riuscire a contagiarci a un altro livello, che è come fare che tutti i popoli abbiano sete e fame di giustizia e di pace. I desideri possono essere diversi, cioè io posso pensare a Viracocha come il mio Signore e mio Dio, o al Sole, o al Dio Trinità, e averne una grande nostalgia. E vivere questa nostalgia da Roma, dalla Bolivia, dall'Africa, dall'Asia. Però noi dobbiamo aiutarci in questa crescita. E la cosa negativa della nostra storia è che chi propone idee, chi propone stili di vita, ci propone il contrario di questa prospettiva. Cioè ci propone stili di vita che mortificano, che coprono queste nostalgie, questa voglia di pensare in modo differente, però sempre di restare fermi e di soffrire, perché credo che qui sia il problema, di soffrire in questa prospettiva di riconciliazione, non più di soffrire in una prospettiva di mortificazione. Non basta più la mortificazione, di rinuncia o di ascesi, che può essere di diversi tipi. Credo anche, mi sembra di capire, forse mi sbaglio, una mania anche di ascesi così di gruppi, no? Che per la voglia di fare qualcosa in questa storia incominciano a muoversi come extraterrestri in questa realtà, e questo noi, l'altro noi, l'altro noi. Intanto guardate, tutto quello che non mangiate voi ci arriva tutto a noi, quindi non preoccupatevi, non si vede più, sono magro, però non preoccupatevi di star lì poi tanto. Sì, adesso io non voglio fare polemiche contro i commerci equi e solidali, sono la prima a dire che fate bene a farli, però vorrei scendere un po', cioè non è questa l'ascesi, è anche questa, ma non è solo questa, e non è nemmeno quella che propongo io, cioè di rendervi conto che intanto la storia continua, noi continuiamo a mangiare quello che voi non potete più mangiare perché vi hanno detto nell'ultima legge che è velenoso, tanto ci arriva a noi. Allora io credo anche restare, un po' era anche il silenzio di ieri sera, parlavo del mistero, la riconciliazione è un dono, il dono è un mistero. E il mistero è un dono. Fino a quando la società occidentale e noi rappresentanti in tutto il mondo di questa società non riusciamo a legare questa prospettiva che il mistero è un dono, è una cosa bella non sapere. Ma lo sapete che è una cosa bella che io non posso conoscere tutto. Carlo lo diceva con un'altra prospettiva, no? Quando diceva, con altre parole, quando apriva questa prospettiva sulla fede, su questo. Cioè, è una cosa importante. Noi dovremmo aiutare le persone giovani non a sapere tutto, ma a imparare a non sapere, perché riescano a dire quella cosa bella che si trova nel primo libro dei Re, al capitolo 21, versetto 3, quando Nabot si rifiuta di vendere la vigna. Mi guardi il Signore dal cederti l'eredità dei miei padri. La riconciliazione è un mistero, perché io la posso accogliere solo come un dono che mi viene dagli altri, che mi viene ad esempio dalle persone che in certi momenti non sopporto più anche fisicamente, cioè perché non ce la faccio, no? Quelle situazioni che raccontava anche Carlo, non sono situazioni mostruose, sono situazioni quotidiane che i buoni stessi, le persone buone vivono, che hanno vissuto tutti in questa storia, no? Anche questo Cristo quando si inquietava davanti a questa durezza del cuore dei suoi discepoli, dei dottori della legge, che sapevano tutto. E invece io credo che noi dobbiamo aiutarci a essere più disarmati, non solo perché pacifisti, ma perché è così la storia di Dio. E per aiutarci, dicevo, anche le generazioni più giovani, non a crescere con questa paura di arrivare a sapere tutto, perché questo è il peccato originale, parlando teologicamente, nella teologia più classica, no? È quello che succede nel libro della Genesi, come lo racconta almeno il popolo, lo racconta così, volevano sapere tutto, e noi siamo ancora lì, che vogliamo sempre sapere tutto. La riconciliazione si fa difficile. Io voglio sapere perché questa c'ha un carattere così, perché l'altro fa così, perché è cambiato, perché non è cambiato, perché è sempre uguale. Questo non vuol dire vivere così spensierati, no? O dire vabbè, lasciamo le cose al loro corso, al loro cammino. Significa entrare in questa pazienza e restare anche in questo segreto, il segreto di Dio, il non vendere l'eredità dei nostri padri, questo ce lo insegnano i popoli più sfruttati e più calpestati, che non vendono nonostante tutto, perché loro ce l'hanno sempre un segreto, e te lo dicono tutti i giorni, con i gesti e con le poche parole. Il non vendere questa eredità è quello che ci salva, cioè è quello che ci fa vivere ancora. Allora, in questo senso credo che non possiamo, no, pensare, come dicevo, alla riconciliazione come a un appiattimento. Nella quotidianità è far sì che tutti parlino di riconciliazione, ma con diverse lingue, ma con diversi gesti, ma con diverse culture, prospettive teologiche e con diverse esperienze di fede, ben diverse. E qui nasce questo benedetto e che venga ecumenismo. Tutte le seti, no? Tutti i desideri, tutte le nostalgie, in questo senso mi sembrano molto importanti. E il problema allora non è avere la stessa sete, la stessa quantità, cioè abbiamo un bicchiere tutti uguali, no? Ciascuno ci avrà un bicchiere di diverse misure, questo era un esempio classico anche dei mistici, che si riempirà. Certo che se il mio bicchiere è alto due volte questo bicchierino di plastica, mi rimane, cioè io vuoto, manca qualcosa. Ma se il mio bicchiere è così, è già pieno. Allora il problema non è tanto unificare,